anno A, quattordicesima domenica del tempo ordinario, 6 luglio 2008. Sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. È parola del Signore. Ecco, avete sentito nella prima lettura dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. Si riferisce alla città. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca, un asino, un puledro figlio d'asino. Penso che quando avete sentito questo passo di Zaccaria vi sarà venuto in mente un famoso brano dei Vangeli, là dove si descrive l'ultimo tratto di strada che Gesù compie dalla Galilea fino a Gerusalemme. Arrivato a Betfage, Betania, presso il Monte degli Ulivi, inviò due discepoli: andate nel villaggio davanti a voi, troverete un asino, scioglietelo, portatelo qua. E lui compie l'ultimo tratto di strada a cavallo di questo puledro. È un gesto dimostrativo che fa riferimento appunto a Zaccaria. Il Marco, il primo evangelista, ci presenta Gesù mimare il re umile e vittorioso di cui parlava Zaccaria. Allora, quando si fa una citazione biblica è importante non limitarsi a leggere il pezzettino, come se, ecco, vedi, qui si realizza quello che diceva Zaccaria, no? Bisogna andare a leggere Zaccaria. E allora si scopre che sì, questo re, diciamo così, umile e mite perché subito dopo rompe gli archi di guerra, annuncia la pace, è preceduto da una vittoria militare di Yahweh. In Zaccaria 9 ritrae Yahweh come il guerriero divino che stabilisce un impero simile a quello di Davide. E lo fa citando i nemici storici di Israele, quelli dell'antichità. Non si sa con precisione datare il secondo libro di Zaccaria, c'è chi dice del V secolo, chi dice del III, non ha importanza. Mette in scena i nemici storici di Israele. Si comincia con Damasco, la parola del Signore si pose su Damasco perché al Signore appartiene Damasco. Damasco era l'estremo nord. Il regno di Davide non è mai arrivato fino a Damasco, ma la Bibbia dice di sì, lo mette fra i possedimenti di Damasco, di Davide. Quindi si immagina che Yahweh dice: Damasco è mia. E poi scendendo verso il basso si sofferma l'occhio del profeta sulla Fenicia e dice: Tiro, famosa città fenicia del nord, si è costruita una fortezza. Ma cosa volete che serva una fortezza contro Dio? Ecco, il Signore se ne impossesserà, sprofonderà nel mare le sue ricchezze. Tiro è una città costiera molto ricca, i fenici erano dei commercianti. ed essa sarà divorata dal fuoco. Si ricordi così per contrasto che l'unico punto del Vangelo di Marco dove Gesù viene mostrato mentre va nella regione di Tiro e Sidone, cioè nella Fenice, l'unica cosa che vi fa è dare ascolto ad una donna che chiedeva aiuto per sua figlia. Non ha fatto niente contro i fenici per Gesù. Poi lo sguardo del profeta Zaccaria si sposta a sud verso un altro classico nemico di Israele, le antiche città filistee, e descrive compiaciuto il terrore che coglie queste città quando vengono a imparare di quello che è successo a Tiro. Ascalon vedrà e ne sarà spaventata, Gaza sarà in grandi dolori, tipo doglie, come anche Ecron, perché svanirà la sua fiducia. E infatti anche il potere filisteo viene annichilito, scomparirà il re di Gaza. Anzi, alcune città filistee non avranno più abitanti, Ascalon diverrà disabitata. E come sempre nell'antichità, alla conquista militare seguivano gli stupri. Non l'hanno inventato in Jugoslavia. Il profeta evoca, mi sembra, un quadro del genere quando dice: bastardi dimoreranno in Asdod. Come dire, non ci sono più i figli degli antichi abitanti, ci sono i bastardi, perché le donne. Abbatterò l'orgoglio del filisteo. E il versetto finale di questa profezia contro le nazioni, contro la guerra santa di Yahweh, dice che ricorda quando Davide appunto conquistò Gerusalemme ai Gebusei, che erano i suoi legittimi antichi proprietari. Davide la conquistò ai Gebusei e ne fece la sua capitale. Allora Zaccaria dice: ed Ecron, altra città filistea, sarà simile al Gebuseo. Come dire, non ci sarà più nessun straniero, l'avremo preso noi. E dopo un simile completo trionfo militare, Dio stesso si stabilisce come sentinella in Gerusalemme, pronto a intervenire se qualsiasi nemico volesse rialzare la testa. Mi porrò come sentinella per la mia casa e il tempio, contro chi va e chi viene, cioè contro il riferimento a chi aveva agli eserciti stranieri che potrebbero pensare di attraversare il territorio di Israele, non vi passerà più l'oppressore, perché io stesso sorveglio con i miei occhi. Dopo che è successo questo colpo di sfracello, allora viene mandato un re pacifico. Che serve più un re che minacci, che mostri i muscoli, che faccia trattati di alleanza con questo e con questo? I nemici non ci sono più, li abbiamo annichiliti, cioè li ha annichiliti Dio. E allora si può dire: esulta grandemente Gerusalemme, figlia di Gerusalemme, figlia di Sion. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asino. E dopo che tutti i nemici sono stati annichiliti, cosa farà? Cosa servono più gli eserciti? Cosa serve più le armi se non ci sono più nemici, per tutti distrutti? E Dio stesso, come sentinella, guarda che non rialzi la testa. Farà sparire i carri da Israele, i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato. E naturalmente annuncerà la pace alle genti. Perché tutti i conquistatori, tutti i trionfatori, cosa fanno? Dopo aver fatto la guerra, quando finalmente vincono, fanno la pace, la loro pace. E quindi, solo che siccome adesso non è più un conquistatore, uno dei tanti, ma Dio, allora il dominio non conosce più confini. Il suo dominio, il dominio del re che Yahweh guerriero ha messo sul trono, il suo dominio sarà da mare a mare, cioè dal Mediterraneo al Golfo di Acre, dal fiume, cioè dall'Eufrate, sino ai confini della terra. Perché tutti i popoli, si immagina, spaventati da questo, come dire, da questa guerra vittoriosa, stanno buoni. c'è la pace universale. Il punto è che Gesù di Marco fa l'ultimo tratto di strada, della sua strada verso Gerusalemme, e mi mando il re pacifico di Zaccaria, quello che è, senza che la pace che quel gesto evoca sia stata preceduta da una vittoria militare. E si sarebbe potuto chiedere, va bene l'umiltà e la pace, il puledro, eccetera, di cui parlava Zaccaria, ma i nemici preventivamente sconfitti dove sono? Mancano i nemici sconfitti, manca la guerra santa, i romani sono ancora lì nella fortezza Antonia, Pilato, come sempre fa durante la festa, viene su con una coorte ed è armato fino ai denti. Dov'è il Signore che interviene contro questi invasori? Mi porrò come sentinella per la mia casa contro chi va e chi viene, non mi passerà più l'oppressore. Dov'è la forza distruttrice di Dio? Quella evocata da Zaccaria con l'immagine del fuoco su Tiro, di Ascalon ridotta a un deserto e di Asdod abitata da bastardi. Ma è proprio questo il messaggio di Marco. La guerra divina, non c'è. C'è già la pace definitiva, senza che prima ci sia stata nessuna guerra a mettere a posto le cose. Siamo già nel regno di Dio, è il tema tipico di Marco. Siamo già nel tempo opportuno, senza che sia stato sconfitto nessun nemico. I nemici non esistono più, non perché sono stati annientati, come diceva Zaccaria. Non esistono più perché noi non li guardiamo più come nemici. Si passa subito alla pace senza passare per la guerra santa. Ma se mai visto una cosa del genere? Se mai visto la mitezza al potere? Perché la mitezza trionfi, occorre che gli uomini smettano di odiarsi. Ma questo è utopia. Per tutta risposta, si potrebbe dire a queste obiezioni, il Gesù di Marco manda i suoi due discepoli con queste istruzioni. Se qualcuno a voi dicesse, quando questi slegano il puledro, perché fate questo? Dite, il suo padrone ha bisogno, e subito lo rimanda di nuovo. Vedete, questo è un punto molto fine dell'Evangelista, perché costruisce un doppio senso. Da un lato Gesù chiede che i discepoli lo presentino come padrone. Gesù è il padrone di quell'asino, di quel puledro, anzi. Zaccaria parlava di un re e Gesù di Matteo, scegliendo di mandarlo a Gerusalemme questi qui, si presenta come un padrone. Ma è un padrone che lo rimanda indietro. In altre parole, è davvero il dominatore di cui parlava Zaccaria, ma un dominatore talmente diverso da quello che si aspettavano, che persino il puledro che prende, anzi il puledro, lo prende in prestito. Zaccaria parlava semplicemente di un puledro d'asino e vedeva l'umiltà di questo re che doveva arrivare nel fatto che cavalcasse un asino. Marco non dice neanche che è un puledro d'asino, dice semplicemente che è un puledro, perché l'umiltà la vede in qualcos'altro che non c'era in Zaccaria, che la cavalcatura la prendeva in prestito. Ma che padrone è un padrone che prende in prestito? Cioè, voglio dire, se è padrone non deve prendere in prestito, e se prende in prestito non è padrone. Invece Marco lascia tutte e due le cose perché si capisca. Che si potrebbe dire, questo paradosso è una cosa mai vista, è come se dicesse l'umiltà al potere, il possesso, la proprietà, come un semplice prendere in prestito. È un dominio, sì, efficace come tutti, anzi, ma è del tutto diverso da quello, dal significato che noi diamo al termine potere. È un potere che chiede. E soprattutto Marco mostra che questo si realizza. E partirono e trovarono pure collegato presso la porta e sciolgono lui. Il fatto che lo sciolgono significa che aveva un padrone, anche se nessuno l'aveva mai montato. E alcuni dei presenti dicevano a loro, cosa fate ci viene il poledro? Allora si dissero a loro, come aveva detto Gesù. Notate, non dice che ripeterono agli abisoni, dissero come aveva detto Gesù. E lasciarono, e quelli lasciarono, permisero a loro. Cioè la parola di Gesù si realizza. Quello che sembra assurdo, che si possa essere potenti semplicemente chiedendo, il messaggio è: chiedete, abbiate fiducia, non prendete, chiedete, vedrete che qualcuno vi darà. Cioè, in altre parole, abbiate fiducia che l'altro risponde se non lo trattate con la forza. Non bisogna cercare di subito capire cosa dobbiamo fare in concreto. Adesso vado dal giornalaio e invece di pagargli il giornale glielo chiedo, chissà, forse me lo dà. Non è questo, non si sta parlando di questo, sta parlando del fatto che ci può essere un modo diverso di vivere che non passa attraverso la forza, attraverso il commercio, attraverso l'imposizione, un modo di vivere che dobbiamo ancora inventarci. Vedete, di solito i commentatori arrivati a questo punto dicono che questo brano è mostrato per vedere che Gesù sapeva tutto, era onnisciente, sapeva che c'era un pulito legato e quindi come togo Gesù che sa tutto. Ma se fosse così non sarebbe più significativo, perché io non sono onnisciente, che mi importa sapere che lo è Gesù? Se invece lo vede come un insegnamento, chiedete e otterrete, ma non da Dio, da uomo. Perché gli uomini, c'è qualcosa negli uomini che viene da Dio, e come Dio li vede come figli, c'è qualcosa negli uomini che li fa sentire fratelli, anche se non sembra, c'è. E a noi diventa un insegnamento a cui posso cercare in qualche modo di seguire anch'io. Questa è una pagina bellissima, bellissima, perché vuol dire che il tuo vicino di casa qualcosa in sé che lo fa tuo fratello. Anche se ti sembra proprio poco fratello, questo qualcosa c'è. E se tu invece di trattarlo come, non so, come un estraneo, o peggio come un nemico, non lo tratti come un fratello, qualcosa nasce. Basta. No, non dico di più. E questo qualcosa che nasce è la potenza di Dio, che non si manifesta attraverso il fuoco o attraverso, per carità, le conquiste, rendere le distruzioni, Ascalon come un deserto, ma semplicemente come un Signore che chiede. È Signore perché chiede, cioè è potente perché vuol bene, si potrebbe dire così. Questa era soltanto la prima parte dell'omelia, abbiate pazienza, ma però per farvi capire come siamo sempre, cosa succede poi a Gerusalemme, lì in seguito è che la gente che accompagna Gesù non ne vuole affatto sapere di questo gesto del puledro e si mette a stendere i mantelli per terra evocando un altro re, uno dei re più sanguinari e distruttivi di Israele, Jehu, che si afferma ammazzando gli altri re. E quando Jehu entrò nella città, si parla poi di Samaria, la gente stese i mantelli in segno di omaggio. Questi lo stendono di nuovo i mantelli sotto Gesù perché vogliono che sia con Jehu, ma scherziamo, non come il re mite e umile, perché quello era mite e umile dopo che Yahweh aveva distrutto, e se Yahweh non distrugge, tu fai Jehu. Quindi per dire, siamo sempre stati combattuti, ma lo siamo tuttora, tra questo riferimento a un Dio buono e a un Dio però che nello stesso tempo è un padrone. Per esprimere il dominio, Israele ha sempre usato un'immagine che era diffusa nel Medio Oriente antico, ed è quella del giogo. Il giogo è quell'arnese di legno che si mette sulla groppa delle bestie, ad esempio dei buoi, per arare, e permette all'aratore di guidarli. Cioè, il giogo permette al padrone dell'animale di fargli fare quello che vuole. Bene, questo è sempre stato sentito come qualcosa che tutti, il giogo è sempre stato sentito come un segno del dominio. Per esempio, Yahweh ha liberato dal giogo di Faraone, ma non ti ha lasciato andare libero. Non si dice mai questo. Yahweh ha semplicemente sostituito il giogo del Faraone col suo giogo. Perché, insomma, Israele non è stato liberato dal Faraone, da questo padrone ingiusto e oppressivo, per non avere più un padrone. È stato liberato dal padrone ingiusto e oppressivo, Faraone, per avere un altro padrone buono e onesto, Dio. Tant'è vero che nel giudaismo la legge veniva espressa con i termini di gioco. Cioè, Dio è un Dio, è un padrone diverso da Faraone. Perché mentre Faraone è ingiusto, Dio è giusto, nel senso che se sbagli ti picchia e se non sbagli ti premia, mentre invece Faraone no, magari ti butta, ti picchia anche quando fai bene, capito? E però si ritrova questo detto anche nel Vangelo, l'abbiamo appena sentito in Matteo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Da qui il riferimento alla prima lettura di Zaccaria. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Domanda: questo secondo voi l'ha detto Gesù? Voi mi direte, c'è scritto qua, Gesù. Ma come si può conciliare questo detto sul giogo leggero, per esempio sulla parabola del tesoro nascosto? Sapete la storia, no? Un tizio trova un tesoro nascosto mentre ara, cioè cosa fa? Va, vende tutti i suoi beni, si compra quel campo e tira fuori finalmente il suo tesoro. Insomma, ma secondo voi trovare un tesoro è un giogo? È un peso? Può parlare di un peso quando tu trovi un tesoro? E in quella storia là, raccontata da Gesù, quella del tesoro nascosto, è leggero quello che trovi? Ti fa delle richieste da poco? Ma no, ti chiede di vendere tutto per occuparti, per prendere quel campo. Guardate, sto concludendo, qui siamo al noccio, alla radice di tutto. Ma cos'è il nostro cristianesimo? È una cosa pesante, però tutto sommato non molto, o è una cosa bellissima che ti fa delle richieste molto grosse? È un gioco leggero o un tesoro per cui vale la pena vendere tutto? La risposta è, pensate all'amore. Un marito, una moglie, sono un peso leggero? Beh, insomma, se due fidanzati venissero qua a sposarsi dicendo io ti prendo come peso perché tanto sei leggero, ma io non rispondo. Quindi io dico, ragazzi, andate a fare il corso, avete idee poco chiare. Perché non è un peso. Se si vengono a sposare con la faccia di uno che ha un peso, è meglio che non si sposi. E soprattutto non è una cosa leggera, è una cosa che fa delle richieste fortissime. Uno non può dire prendo te come mia moglie, prendo te come mio marito, come se fosse una cosa leggera, ma scherzi. Però è felice. Un figlio è un peso leggero, un figlio? Ma se un figlio è un peso, non sei più un genitore degno di questo nome. E non è mai leggero un figlio, perché ti fa delle richieste che ti toglie il pane di bocca per un figlio. Togliersi il pane di bocca può essere una cosa che si definisce leggera. Vedete, qui siamo proprio al bivio. Ma Dio è un padrone o un padre? Noi siamo a metà. Noi diciamo, è un padre, però è il Signore. Insomma. È il padrone, però è un padre. No, sono due cose che non stanno insieme. Rendetevene conto, non stanno insieme. Non stanno insieme come non sta insieme il Dio che distrugge Tiro e il Dio che quando ci va aiuta una donna. Poi distrugge, poi aiuta una donna. Anche qua, poi distrugge, poi aiuta una donna. Allora, concludendo. Qualsiasi cosa tu faccia, non importa se fai poco, ci sono passi del Vangelo che se la prendono contro quello che dice che gli altri fanno poco, anche se uno fa, se uno vi dà davvero un bicchiere d'acqua, ma figurati, c'è anche quello la sua ricompensa. Non importa se tu fai poco, basta che quel piccolo passo che fai tu lo faccia nel voler bene. Non importa che tu adempia un mucchio di doveri religiosi anche, magari sentendo gli dice, sì, tanto cosa mi costa, un peso leggero. No, non è quello, non si sta parlando di questo, si sta parlando di voler bene, che è una cosa che può fare richieste molto forti, e l'unica cosa che ti potrà fare rispondere a queste richieste anche forti sarà che ti piace voler bene. Sarà che hai trovato un tesoro. E allora ti va anche di vendere tutto o di dar via questo, di rinunciare a qualcosa di importante perché quello vale di più, non perché è un peso di Dio. Che non ci capiti, fratelli, di scoprire un giorno che il cristianesimo è una cosa bella e difficile, ma proprio perché era bella, non importava che fosse difficile. E non ci capiti di scoprire che invece noi l'abbiamo considerato tutto sommato come un insieme di pratiche che ci dicevano che erano un nostro dovere, ma che facevamo perché tutto sommato, beh insomma, ma che ci vuole dopo tutto? Andare a passare ogni tanto, dire con delle preghiere, no, non è questo, è una cosa bella e che fa delle grosse richieste, ma sono richieste che si possono fare perché è una cosa bella. E dove ti porta? Non si è ancora fatto, perché non abbiamo ancora imparato, ecco il significato del nostro atto penitenziale fatto all'inizio, non abbiamo ancora imparato che è più efficace volersi bene che comprare, vendere e picchiare. Detto così sembra una cosa utopica, ma pensate a quei due sposi, oppure a quei genitori con il loro bimbo. Magari avranno anche qualche scappellotto, ma se c'è ben di più, se c'è solo lo scappellotto, che dove che sia. Magari litigheranno anche con gli sposi, ma cosa importa, se si vogliono bene passerà anche quello. Ma se invece non c'è la gioia di volersi bene, se la vita diventa un peso, allora, ho pensato al catechismo, e noi possiamo fare un catechismo dove i ragazzi vengono volentieri, ma così glielo possiamo rendere leggero. Ma quando il catechismo sarà finito, se non hanno sentito qualcosa di più profondo, troveranno qualche altra cosa che li diverte molto di più. Vuoi mettere una discoteca col catechismo? Bah. Se non hai sentito qualcosa di più profondo, non ti importa se il peso è pesante o leggero, se è un peso, lo lascerai lì. Lo so che è un peso recitare questa forma, lo facciamo sempre, la conosciamo a memoria, è anche piuttosto arida, ma coraggio, è un peso leggero. Perché la resurrezione non si vede? Ma perché non si è fatto conoscere a tutti? E poi cos'è questa storia strana della resurrezione? Come può essere la resurrezione? Ma perché questa cosa? Perché ti sta chiedendo l'anima. Perché ti sta chiedendo. Perché è un re che regna come colui che chiede, non come colui che impone. Non ti spatacco davanti la gloria per cui tu dici, ah beh allora se le cose stanno così, ti chiedo, vuoi